due parole in effetto, quacermo di metafore che esprimono un concetto assoluto e perfetto. Un colpo diretto assestato al sistema dal profondo del ghetto spirituale, in cui voglio relegarci ad affogare in quel mare di chiacchiere impastate solo di quella morale. Sì, falso opportunista che usa la censura come arma di difesa e spara a vista su quanti, credimi non tanti, rifiutano ogni forma di controllo messo in atto dai potenti, dai signori che controllano l'opinione, da quelli che correggono le bozze del copione, chiamato informazione in scena tutti i giorni sugli schermi di un'intera nazione. Questo è il veleno che ci vogliono inoculare, non esiste antidoto e la morte mentale, opponi resistenza, non farti plagiare, se non ti vuoi ridurre in uno stato terminale, nella stasi comatosi ti è incapace di pensare, preferisce lamentarsi se qualcosa gli va male, agire.
Ciao, 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 eccoci qua su Radio Wombat, noi siamo sempre la stampa rassegnata, speriamo che ci state ascoltando nelle onde medie, visto quello che ci costa in termini di impegno tentare di far funzionare queste onde mediocri, come spesso le abbiamo chiamate e definite. E comunque, insomma, buon anno a tutti e tutte, perché questa è la prima puntata del 2023. E non solo per la nostra radio, sono diverse le puntate, le prime puntate di quest'anno con cui si inizia questo anno e si gira di nuovo il calendario. Per quanto ci riguarda, siamo arrivati con la stampa rassegnata alla 211esima puntata, quindi anche per noi un bel traguardo che ci va di festeggiare, facendo i nostri auguri migliori, facendo i nostri saluti a chi ci ascolta con più assiduità, e invece andando a presentare il solito bigliettino da visita a chi ci dovesse incontrare per caso o per la prima volta, dicendo che la nostra è una trasmissione informativa di quelle della nostra radio, dove l'idea è semplicemente quella di fare un po' il verso a una più seria o seriosa rassegna stampa. Si chiama stampa rassegnata proprio per lasciare uno spazio così, tra virgolette, di ambiguità e di autoironia, senza prenderci troppo sul serio. Guardiamo solitamente quello che esce sui giornali per farne critica, polemica e, quando ci è possibile, passare la parola a dei protagonisti, realtà collettive o singoli che siano, che sono impegnati per la trasformazione sui nostri territori, nella nostra area metropolitana. Questa settimana ho perso anche un po' di tempo perché c'è stata la Befana che mi ha portato la calza, un pochino di carbone e di cipolle sono toccate anche a me, quindi ho fatto un po' tardi, la nostra trasmissione esce con un po' di ritardo, spero con questo di non creare troppo scompiglio ai nostri, a voi ascoltatori e ascoltatrici, e per certi aspetti presento anche una piccola novità di questa puntata, che piuttosto che andare a mettere la testa nei giornali come solitamente facciamo, leggendo insieme e puntando l'attenzione su quello che esce, ne è venuta fuori invece una puntata un po' diversa, perché è una chiacchierata abbastanza lunga e circostanziata su quello che è il progetto di alta velocità, visto che ci sono stati degli aggiornamenti e a partire anche da degli spunti comunque che si sono trasformati anche in articoli di cronaca. Penso a quello che è successo in queste settimane nella zona di Ponte Alpino, o Ponte del Pino se preferite, quindi siamo nel quadrante, diciamo, tra Campo di Marte, i viali e la stazione di Campo di Marte, dove da tempo insiste il cantiere TAV con tutte le sue vicende e vicissitudini, cantieri fermi, sequestri, intervento della magistratura, inchieste, difficoltà tecniche nel far partire i lavori di scavo di questi due tunnel, di queste due canne, come vengono chiamate, che dovrebbero appunto realizzare il sottoattraversamento alta velocità dalla stazione Belfiore Macelli fino all'uscita a Campo di Marte e il collegamento con Castello. Insomma, la situazione del cantiere TAV, di tutto il progetto TAV, è da sempre particolarmente critica, critica anche da un punto di vista dei costi, e in queste settimane non dico che c'è stata un'accelerazione, ma ci sono stati degli articoli di cronaca proprio perché c'è stata una riorganizzazione della mobilità pubblica e privata sul Ponte del Pino, che in qualche modo è collegata a quello che dovrebbe essere il destino di questa stazione, di questa zona della città attraversata da il sottoattraversamento. Non abbiamo ben capito quello che è successo, e per fare chiarezza e anche un'opportunità e un'occasione per parlarne ancora insieme, siamo andati a cercare il comitato No Tunnel TAV di Firenze, che da anni si batte contro questo progetto nel tentativo di far cambiare idea alla politica e soprattutto alle grandi imprese di cui la politica cittadina, regionale e nazionale curano gli interessi. Quindi ne parleremo con Tiziano, a cui andiamo proprio a rivolgere in forma di domanda molto aperta quelle che sono le nostre perplessità. Tiziano, che succede lì nella zona di Ponte Alpino? A che punto siamo con i lavori dell'alta velocità? Che sta succedendo? Quali sono i rischi e le problematiche di quello che sta accadendo? Ovviamente un saluto a te, ovviamente i nostri migliori auguri a te e a tutto il comitato, e cominciamo questa chiacchierata insieme.
Grazie Andrea dell'invito e un saluto a tutte e a tutti. Allora, cosa sta succedendo su questo progetto? Pare che si cercherà di iniziare nuovamente i lavori. Dico si tenterà perché ci sono tante ancora criticità, secondo noi assolutamente non risolte. Però questo progetto è diventato appetibile, molto appetibile, perché praticamente è più che raddoppiato il costo dell'operazione. Questa è una cosa gravissima che vorrei ricordare, che nessuno invece da parte istituzionale vuol dire. E vorrei ricordare che l'intero appalto per scavare due gallerie e costruire la stazione ai Macelli era all'incirca 800 milioni di euro, qualcosina di più ma non molto. Di questi 800 milioni di euro un po' di lavoro è stato fatto, e noi abbiamo visto che nel 2017 gli ultimi documenti parlavano di un valore di ciò che era realizzato di quasi 280 milioni. In seguito, nell'ultimo anno, si sono fatti altri lavori lì alla stazione dei Macelli, quindi noi supponiamo che il valore di quanto eseguito sia circa 300 milioni. Allora, se facciamo una semplice operazione, 800 milioni di valore dell'appalto meno 300 milioni quello realizzato, si ha 500 milioni il valore di quello da realizzare. E la gara che è stata fatta per trovare un nuovo costruttore è stata fatta sulla base di 1 miliardo e 170 milioni di euro. Poi se l'è aggiudicata un consorzio di imprese dove c'è a guida Pizzarotti sostanzialmente, e se l'è aggiudicata per circa 1 miliardo e 100 milioni. Allora, questo è più che un raddoppio del costo dell'opera. Poi vedremo un pochino se i lavori andranno avanti facilmente. A noi sembra che ci saranno sicuramente problemi, e uno di questi è quello, il primo che si presenta è quello proprio del Ponte del Pino. Le ferrovie hanno detto per ora che il ponte è vecchio, che è vero, è fragile, è vero anche quello, e per cui deve essere sostituito sostanzialmente. Hanno taciuto completamente ogni legame con lo scavo delle gallerie. In realtà noi siamo andati a rivedere un po' i documenti, i progetti che esistono, le cose sono strettamente legate. Abbiamo visto che è previsto di consolidare il ponte del Pino perché lo scavo della prima galleria sarebbe vicinissimo alla spalla del ponte. Ora, questo ponte è molto vecchio. I nostri consulenti ci hanno detto anche di preciso che è forse più di un secolo, non ricordo esattamente, ed è fatto con criteri abbastanza vecchi, non è in acciaio, è in ferro, bloccati con sostanzialmente dei grossi bulloni alle spalle. Questo gli dà una grande rigidità e insieme una grande fragilità. Passare con lo scavo di una galleria sotto la spalla lato, diciamo lato Fiesole, creerebbe sicuramente dei movimenti della spalla, e questi minimi movimenti orizzontali romperebbero le cerniere su cui è appoggiato il ponte e potrebbe venire giù tutto. per cui è necessario consolidare, e per consolidarlo stanno pensando di fare dei pali verticali che in qualche modo tentino di immobilizzare la spalla del ponte e non farla muovere. Io vorrei leggervi soltanto quello che ci ha scritto in un'email un nostro consulente, un ingegnere. Ci dice: il ponte del Pino ha delle criticità che, se fossi io il direttore dei lavori delle gallerie, non mi farebbero dormire la notte. E poi dati tecnici, se vi interessano, è una struttura chiodata e datata, non in acciaio, ad arco ribassato, iperstatico, fortemente spingente, cioè che ha problemi. Per stare tranquilli sarebbe bene sollevarlo e portarlo via prima di cominciare. Le opere di sottofondazione, i pali di modesta capacità al contrasto per i movimenti, non sono adatti a contrastare le spinte. Se le cerniere di vincolo si muovono, il ponte viene giù. Ecco, questo è quello che ci scrive il nostro consulente. Abbiamo visto anche che nei documenti, per salvare il ponte, è previsto il suo consolidamento. Probabilmente comunque i tecnici della ditta costruttrice delle ferrovie si rendono conto che questi sono insufficienti e per questo parlano di sostituzione del ponte. Insomma, noi crediamo che sia perfettamente inutile, noi abbiamo altri problemi e altre soluzioni da proporre. Una è di mettere questi binari in superficie. Se guardiamo già lì proprio sotto il ponte del Pino, ci sono 6 binari già pronti che passano di lì. Non ci sarebbe bisogno di fare nulla a quel ponte se si proponesse il passaggio in superficie dei nuovi binari. Teniamo conto poi anche che con le nuove tecnologie ci sarebbe anche meno bisogno di nuovi binari, ecco, è bene essere chiari.
Bene Tiziano, intanto grazie a te per questa, insomma, opportunità che ci dai per capire un po' meglio le cose, e a beneficio dei nostri ascoltatori e ascoltatrici, speriamo che qualcuno e qualcuna stia magari anche in zona o comunque per lavoro, come succede a me, passa nel quartiere delle Cure di Ponte Alpino, in quello snodo della città che comunque è anche nevralgico e molto attraversato, si saranno e si staranno chiedendo che tipo di lavori per ora stanno facendo, perché si è visto delle transenne, si è visto dei birilli a centro strada. Che rapporto c'è tra questi lavori? Che tipo di lavori sono stati fatti? A che scopo, se poi il ponte deve essere abbattuto o forse non lo abbattono? Insomma, che lavori stanno facendo adesso o hanno fatto pochi giorni fa in queste ultime settimane?
Anche noi, per le nostre informazioni, ci basiamo molto sulle notizie stampa, oltre che sui documenti reperibili. I lavori che hanno fatto finora al Ponte del Pino sono sostanzialmente quelli di aver ridotto il traffico per ora, niente altro. I lavori sono stati fatti vicino, ma sono stati fatti molti anni fa, per preparare, diciamo, l'ingresso della fresa, della talpa, per scavare le gallerie. Lì per ora si tratta semplicemente di transennamento e riduzione del traffico e soprattutto riduzione dei mezzi pesanti. Se dovessero proseguire per i lavori e cominciare lo scavo, dovrebbero consolidare quella parte del ponte lato Fiesole con delle iniezioni di pali d'acciaio e cemento per tentare di ridurre, se non impedire, i possibili movimenti del ponte stesso con lo scavo delle gallerie.
Bene, grazie Tiziano anche per questo chiarimento, perché in effetti, insomma, non è che si capisca molto. Anche leggendo i giornali si fa un riferimento a quello che diceva il comune a novembre, il cambio del ponte, però poi in realtà hanno fatto dei lavori, quindi si vede questa corsia per i bus, questa corsia centrale. Insomma, va bene, abbiamo capito, grazie a te, che si tratta di un tentativo di alleggerire il traffico e quindi il peso sopra il ponte. Ora io ti vorrei fare un'altra domanda, insomma un tema sicuramente annoso rispetto a questi lavori, soprattutto nella zona del Campo di Marte che verrebbe interessata da questi scavi, ma non solo. Ora, quello che si dice del ponte e quindi tutte le criticità rispetto alla portanza, rispetto alla struttura e alla tenuta in caso di scavi, probabilmente si potrebbe riferire anche alle abitazioni, agli edifici che stanno nei dintorni di questi, appunto, del tunnel e della zona interessata agli scavi. Io faccio un esempio banale ricorrendo all'esperienza personale, che però qualcosa dice sempre. Dove sto io, che affaccio, diciamo, casa mia affaccia su una zona e su una strada particolarmente trafficata della mobilità fiorentina, c'è stato dei lavori per un semaforo, hanno fatto quindi sostanzialmente hanno portato sottoterra i fili della luce, lì hanno fatto appunto uno scavettino. Nel fare questo scavo, in corrispondenza, diciamo, della finestra della mia cucina, lo scavetto che è stato poi riempito ha creato una sorta di dossetto, piuttosto che un dosso era una buca, e quindi è successo che praticamente tutti i mezzi pesanti che passano hanno trovato, diciamo, perlomeno per un periodo uno scalino, e questo faceva sì che ogni bus o ogni camion o ogni betoniera che passasse di lì faceva dava una scossa a tutto l'edificio, che era sinceramente particolarmente sensibile, si sentiva fortissimamente e ci ha fatto anche preoccupare. Insomma, con i vicini abbiamo fatto le segnalazioni, tant'è che sono tornati per, diciamo, pareggiare questo scalino che si era creato nel mezzo della strada su entrambe le corsie anda e rianda direzione tra Firenze e Sesto. Ho detto questa cosa, che ovviamente è una banalità, ma per dire che nel caso in cui, passando un camion particolarmente grande, incontrando questo scalino, il solaio di casa mia o di casa del vicino o di casa del dirimpettaio fosse venuto giù, chissà che cosa sarebbe successo. Ovviamente la situazione degli scavi TAV è diversa, ma forse non diversa è il rischio e le vibrazioni che potranno prodursi per le abitazioni nei contorni e nei dintorni dello scavo. Quindi sostanzialmente la mia parabola, il mio aneddoto è per arrivare a domandare a te, ma rispetto appunto alla zona, quali sono le previsioni con questi scavi, visto quello che si dice sul ponte alpino?
Beh, possiamo dire certamente che gli scavi di gallerie sono molto più impattanti, invasivi e anche pericolosi che non un dosso e una buca nella strada. E c'è da tener conto anche della lunghezza di queste gallerie, che sono quasi 7 chilometri e attraversano la città. Allora, lì nella zona di Campo di Marte, tanto per cominciare, proprio lì vicino al ponte del Pino è previsto il consolidamento anche di un edificio adiacente al ponte, perché potrebbe subire danni anche quello dal passaggio della fresa. Questi pericoli sono riconosciuti anche dal progettista e dai costruttori, ma si sono limitati, diciamo, agli edifici proprio sostanzialmente sulla verticale dei tunnel, e per cui riguarderebbero poco meno di 300 edifici. Noi pensiamo che siano ben di più quelli interessati, perché non è che si formeranno danni solo sulla verticale delle gallerie, ma anche nelle zone adiacenti. Addirittura si parla, questo lo dicono i tecnici, che i movimenti del terreno potrebbero arrivare anche fino a 150 metri dall'asse delle gallerie. Comunque certamente nei pressi la cosa sarebbe superiore. Cerco di spiegare come funziona la cosa. Nello scavare la galleria con questi macchinari molto moderni, sono veramente all'avanguardia per quello, si forma una differenza fra il diametro della galleria che viene scavata dalla fresa e la galleria stessa che viene costruita in cemento armato. Teniamo conto che il terreno su cui si dovrebbero scavare i tunnel ferentini sono terreni alluvionali, sono sostanzialmente argille, ghiaie e sabbie, non è roccia. Se le gallerie fossero scavate nella roccia non ci sarebbero assolutamente problemi di cedimenti in superficie, mentre nel caso ferentino ce ne sono e come. Dunque dicevo, la fresa scava una galleria del diametro di quasi 10 metri, 9 metri e 40 centimetri. Quando viene ricostruita, la differenza fra quella che viene costruita e quella che viene scavata si chiama volume perso, ed è di solito una percentuale molto piccola, perché vi ripeto, sono macchine molto raffinate. Però anche questa piccola differenza naturalmente cosa comporta? Comporta un cedimento del terreno, perché il vuoto non può restare lì, non può restare un vuoto fra quello che è costruito e quello che è scavato. C'è questo piccolo cedimento che poi naturalmente si riverbera in superficie. In superficie non si riverbera in maniera omogenea, ma ovviamente forma come una curva. In alcune parti più profonda, in alcune meno. Ecco, queste curve si formano in superficie e provocano naturalmente uno stress forte agli edifici, perché gli edifici si trova una parte di questi si trova, diciamo, più in basso e una più in alto, per cui si formano delle crepe, delle fratture. I tecnici dicono si formano le crepe proprio a fiore, perché sono molto più strette alla base e sono molto più alte in cima. Queste possono essere, se il volume perso, cioè se il cedimento è minimo, possono essere piccole e non preoccupanti. Se il cedimento è più grosso, si possono formare crepe e si possono provocare anche danni seri agli edifici. Per esempio, potrebbe succedere che le porte e le finestre non chiudono più bene, oppure si può arrivare addirittura al fatto che la stabilità stessa dell'edificio ne risente. Questo non è che me lo sto inventando, se lo stanno inventando i nostri tecnici, sono cose verificate, e in particolare sono verificate molto da vicino a Bologna, dove gli edifici vicini allo scavo della stazione sotterranea di Bologna hanno avuto veramente grossissimi danni, in parte sono stati anche evacuati, e per rimediare ai danni sono occorsi notevoli risorse economiche. Ecco, questo è quello che succederebbe normalmente. C'è da tener conto di una cosa: il progetto fiorentino consiste di una galleria, ma di due gallerie parallele. Di solito questi lavori vengono realizzati con due frese che lavorano contemporaneamente, cercando di rimanere più parallele possibile, più vicine possibile. Perché succede questo? Perché al secondo passaggio della fresa per scavare il secondo tunnel, se non vengono fatti in contemporanea, la fresa trova un terreno che non è più omogeneo e lì fisso come era prima, trova un terreno in qualche maniera trasformato, indebolito, e per questo al secondo passaggio, allo scavo della seconda galleria, si formano cedimenti superiori in superficie. Quindi i danni a costruire gallerie con una sola fresa rischiano di essere molto più gravi. Ora, noi l'abbiamo denunciata questa cosa da tempo, da quando abbiamo visto che purtroppo l'osservatorio ambientale aveva autorizzato lo scavo con una sola fresa. Ultimamente, in un convegno, i tecnici delle ferrovie, i tecnici anche altri, diciamo così, delle ditte costruttrici, hanno detto che loro non avrebbero questi problemi perché aumenterebbero al secondo passaggio la pressione sulla testa della fresa in modo da evitare che si formino cedimenti. I nostri tecnici hanno detto che questa operazione si può fare, non garantisce un risultato ottimale, ma soprattutto può essere molto pericolosa, perché aumentare la pressione sulla fresa, invece di provocare dei cedimenti del terreno, può provocare dei sollevamenti del terreno a superficie, e anche questi non sono assolutamente una buona notizia per gli edifici che esistono in prossimità. Il fatto è che questi tunnel li vogliono costruire per forza, perché sono una fonte di ricchezza, sono una fonte di soldi, cioè si parla soltanto a questo punto e per ora di oltre 1 miliardo di euro. Per questo motivo non crediamo proprio che si potranno fermare così tranquillamente. Probabilmente, speriamo non si fermino per gravi problemi e gravi danni agli edifici, e speriamo che non ci siano davvero cose spiacevoli. Speriamo non ci siano. Comunque a noi sembra una semplice follia andare a scavare 2 gallerie in ambito urbano, dai costi esorbitanti e dai rischi altissimi, quando gli stessi risultati si potrebbero ottenere potenziando le linee di superficie e aggiungendo in superficie i binari. Operazione non certo piccola, sarebbe un'opera piuttosto importante anche quella, ma molto meno costosa, cioè i lavori per giungere in superficie sarebbero forse un ottavo di quello che costerebbe lo scavo di 2 gallerie, e poi ci sarebbero tempi molto più veloci. Però così pare che i padroni del vapore vogliano, e così probabilmente si proverà a fare.
Vai Tiziano, fermiamoci un attimo. Ovviamente hai e avete ragione da un bel pezzo. Le alternative ci sono, ci sarebbero state, ma qui insomma gli affari continuano a dettare legge. Facciamo una prima pausa musicale, poi riprendiamo questa nostra chiacchierata, e userò un grande classico, l'abbiamo messo varie volte in questi anni quando abbiamo parlato di alta velocità, con i 99 posse, Stop That Train.
Fatti mezzi che non per me, noi ci preoccupiamo, noi Sa faci pronta, ue, e, e, ue, e, e. Milla cultura che s'hanno incontrato, e fratere nostre s'hanno organizzato. No più sfruttamento, no più talità, ue, questa significa globalizzare.
Eccoci, riprendo il microfono, rientriamo in voce, siamo sempre su Radio Wombat, è sempre la stampa rassegnata e per chi si fosse collegato adesso e non avesse sentito o avesse perso la prima parte della nostra trasmissione, il consiglio è quello di utilizzare i podcast, andare a ricercarla per riascoltarla dall'inizio e abbiamo parlato di alta velocità, del progetto di sottoattraversamento TAV a Firenze con le sue varie criticità, partendo da alcune notizie e da quello che è successo con la riorganizzazione della mobilità e del traffico sul ponte del Pino. Ne stiamo parlando con Tiziano del comitato No Tunnel TAV di Firenze, con cui continuiamo a chiacchierare. Allora Tiziano, abbiamo già parlato delle problematiche legate al rischio crolli, di quello che sta succedendo a Ponte Alpino, ci hai fatto un bel quadro, grazie ancora. Andiamo avanti, se hai voglia di allargare un po' lo sguardo a quelle che sono le altre criticità di questo progetto e agli altri problemi che conosciamo da tempo legati sempre all'assetto del nostro territorio, soprattutto nelle porzioni della città dove dovrebbero andare a cominciare gli scavi con la talpa.
Una cosa che rende ancora più pericoloso lo scavo delle gallerie fiorentine è che il tracciato dei tunnel non è rettilineo, ma ha due importanti curve, una nella zona intorno a via Masaccio, viale Don Minzoni, e un'altra nella zona di via delle Ghiacciaie, vicina, diciamo, sia a Belfiore, la zona di Belfiore. Ecco, in questi casi le curve producono un volume perso, cioè producono una differenza fra quello che è scavato e quello che viene costruito più grande che non nei rettilinei. Per cui in quelle zone dove si avranno queste curve estremamente strette, i rischi di cedimenti saranno molto ma molto più alti. I nostri tecnici hanno verificato che nel progetto che era disponibile finora, di questi pericoli non si è assolutamente tenuto conto. Per cui chi avrà l'appartamento, il negozio, l'ufficio nei pressi dell'S Lunga di via Masaccio, in via Don Minzoni, soprattutto in via delle Ghiacciaie, nella zona intorno alla via delle Ghiacciaie dove si dovrebbe avere l'altra curva, i rischi saranno veramente notevoli. Per quanto riguarda le vibrazioni di cui mi chiedevi, devo dire che in fase di scavo delle gallerie, più che le vibrazioni, i pericoli sono dovuti proprio ai cedimenti che si potrebbero avere sul terreno. I problemi delle vibrazioni si avranno una volta che le gallerie fossero costruite e ci passassero sopra tanti treni ogni giorno. Le vibrazioni prodotte dai treni, che sono piuttosto pesanti, col tempo hanno dimostrato di danneggiare lentamente ma inesorabilmente gli edifici nelle prossimità. I costruttori hanno detto che avrebbero messo le rotaie, i binari sotterranei su dei cuscinetti che avrebbero ridotto queste vibrazioni, ma da quello che ci hanno detto tanti tecnici, in questo caso anche venuti dalla Germania, vengono apposta dalla Germania a raccontarci la loro esperienza, ci dissero che insomma non erano assolutamente risolutivi. Questi problemi si hanno per il passaggio dei treni, che sono mezzi piuttosto pesanti. I locomotori possono arrivare a 15 tonnellate per ogni asse, le carrozze hanno un peso di 10 tonnellate per ogni asse, mentre le metropolitane sono mezzi molto più leggeri, circa la metà, e le vibrazioni che provocano non sono sostanzialmente pericolose per gli edifici. Il problema è che a Firenze si vogliono far passare treni e non metropolitane, che poi tra l'altro potrebbero avere anche un senso più importante su Firenze, anche se secondo me Firenze è una città piccola, non ha bisogno di metropolitane, avrebbe bisogno semplicemente di un trasporto pubblico efficiente. A proposito dei rischi dovuti agli scavi, ogni tanto qualche cittadino ci chiama per avere delle informazioni. Ora noi le diamo così generali e generiche senza poter approfondire, perché non siamo in grado di farlo, quello che succederà al suo appartamento. Però recentemente è successo che un nostro tecnico ha preso in considerazione un appartamento che un cittadino doveva acquistare, ha calcolato il luogo dove era, si trovava vicino a Via delle Ghiacciaie, e prevedendo i possibili danni dagli scavi ha valutato che probabilmente quell'immobile sta perdendo il proprio valore, un 35% del proprio valore, ecco, il che non è poco. Questo è solo per un appartamento che è stato valutato. Altre stime sono state fatte anni fa su diversi edifici, quando noi del Comitato tentammo la via giudiziaria chiedendo la sospensione dei lavori per rischi. Furono analizzati diversi edifici anche in Viale Lavagnini e fu visto che i danni sarebbero stati molto probabilmente decine di migliaia di euro per ogni appartamento. Diverse decine di migliaia di euro per ogni appartamento, ovviamente in base alle dimensioni, al pregio e alle condizioni dell'edificio stesso. Teniamo conto che lì sono tutti edifici, molti sono edifici ottocenteschi e quindi non in grandissima salute. Addirittura nella zona di Viale Don Minzoni sono realizzati sostanzialmente su terreno riportato, perché lì furono depositate tutti i materiali che furono prodotti dalla demolizione delle mura nel 1865 durante i lavori che condusse il Poggi. Quindi non so, è un ulteriore rischio che c'è in quella zona.
Tiziano, grazie ancora per tutte queste informazioni che sicuramente sono importanti ed utili per chi ci ascolta, per chi dovesse sentire la nostra trasmissione. Faremo il possibile ovviamente per farla arrivare agli abitanti, ai lavoratori, a chi gravita in quella zona della città. Ti vorrei chiedere, andando diciamo in conclusione di trasmissione, se nella famosa analisi costi-benefici che qualche anno fa è stata fatta anche per il nodo fiorentino e sottoattraversamento TAV della città, qual è la vostra considerazione, insomma, se ci sono degli elementi che ti sembra interessante e utile portare all'attenzione del nostro pubblico. E poi, se lo vuoi ricordare, se ti va di farlo, se ci sono degli estremi, degli indirizzi in rete, pagine Facebook, Instagram, social o qualche altra forma di contatto per mettersi in comunicazione con il comitato nel caso in cui ci fosse qualche inquilino, qualche proprietario, qualche persona che per qualunque ragione volesse delle informazioni specifiche rispetto alla propria abitazione o alla propria situazione nel territorio.
Allora ti rispondo subito che chi vuole informazioni può andare sul sito del nostro blog notavfirenze.blogspot. Comunque facendo una ricerca con Google, scrivendo Notav Firenze, viene fuori il nostro blog. Lì c'è un numero di telefono che cui possono chiamare e per domande, per rimanere in contatto, qualunque informazione voglia. Per quanto riguarda l'analisi costi-benefici che fu fatta qualche anno fa su richiesta del ministro allora Toninelli, noi l'abbiamo letta e credo l'abbiamo letta molto più attentamente di quanto non abbiano fatto Nardella e Giani, perché adesso si vantano che il risultato è positivo. Ma se avessero letto come l'abbiamo fatto noi, avrebbero visto che il risultato dell'analisi è positivo per i viaggiatori che non fermano, che non partono e non arrivano a Firenze. È positivo perché abbrevierebbe un pochino il percorso dei treni fra Roma, Bologna, Milano, ma non è assolutamente positivo per chi deve venire a Firenze o deve partire da Firenze. Anzi, per questo è assolutamente negativo. È proprio un danno che si fa alla città e lo dice chiaramente, perché la stazione è in un posto urbanisticamente messo male, è completamente scollegata dal restante servizio ferroviario ed è anche scollegata dal cuore del trasporto metropolitano. Tutte le tranvie le hanno infilate, secondo me in maniera errata, in piazza stazione e lì non ci si arriva. Questa cosa di aver previsto un people mover adesso l'ha chiesto esplicitamente l'analista che ha valutato il progetto, dicendo: se non ci mettete un people mover rimane una stazione completamente scollegata. Comunque ricordiamoci che i people mover sono sempre una rottura di carico, cioè una rottura di scatole poi alla fine, perché devi uscire da sottoterra dalla stazione, devi andare a prendere questo trenino e andare a Santa Maria Novella. Per fare il cambio di un treno ci vuole adesso almeno mezz'ora. Prima, in 5 minuti si poteva cambiare il treno. Quindi è una cosa assolutamente negativa. Il fatto che si continui a voler andare su questa strada mi pare dimostri chiaramente che ciò che interessa veramente è quel 1,1 miliardi di euro da portare a Firenze, perché di Firenze mi pare gli interessi assai poco, soprattutto della mobilità a Firenze. C'è anche un'altra cosa di cui si dovrebbe tener conto quando si parla del people mover fra lì la zona dei Macelli e Santa Maria Novella. Questa struttura occuperebbe almeno un binario, ma molto più probabilmente due binari, per cui la potenzialità di Santa Maria Novella ne sarebbe fortemente ridotta, soprattutto per i binari non tanto della stazione quanto quelli di ingresso, per cui si formerebbe un'ulteriore strozzatura alla faccia del potenziamento delle ferrovie.
Ma Tiziano, qui si potrebbe parlarne ancora per ore, e tra l'altro salutandoti, insomma, ringraziandoti per l'ennesima volta, ti dico anche che insomma ci ritorneremo su questo argomento, ci ritorneremo noi leggendo qualche cosa e a maggior ragione ci ritorneremo insieme a te o a qualcun altro del comitato No Tunnel Tab per parlarne ancora e ancora, nella speranza appunto che tutte le difficoltà tecniche di cui abbiamo parlato, o soprattutto che ci hai riassunto e illustrato ancora una volta, che magari per qualcuno sono, diciamo, relativamente delle novità, per altri sono la ripetizione di argomenti che purtroppo conosciamo da anni, portino veramente senza danni e senza eccessive insomma tragedie di nessun tipo, né riferite soprattutto alle persone ma neanche alle cose, visto che alla nostra città ci teniamo nel suo patrimonio pubblico o privato che sia, e che però possano portare a un rinsavimento di questa politica il cui asservimento agli interessi delle grandi imprese resta il principale problema e condiziona ogni scelta su quelle che sono le politiche non solo di trasporti, anche se, come sappiamo, in questa città, e come hai ricordato anche te, tra progetti tranviari, nuovo aeroporto proposto, ferrovie, attraversamento alta velocità, sulle vicende dei trasporti e del trasporto pubblico si stanno giocando degli interessi veramente spaventosi, che però non sono quelli degli abitanti, dei cittadini, e soprattutto tra gli abitanti e i cittadini non sono quelli delle classi popolari e subalterne. Abbiamo detto anche questa settimana tante cose, per essere più precisi le abbiamo fatto dire a Tiziano, che lo ringraziamo davvero per l'ennesima volta. Ci salutiamo con tutti e tutte voi, dandoci appuntamento alla prossima settimana per una nuova puntata della Stampa Rassegnata, sempre su Radio Wombat. A tutti e tutte voi, ciao e ancora buon anno!